Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento di oggi, questo lunedì 30 settembre, lunedì 30, siamo già alla fine del mese. Con me l'amico Giancarlo.
Buongiorno.
E siamo lieti, come ogni lunedì, di ospitare il nostro prevosto, Don Giuseppe. Buongiorno, Don Giuseppe.
Buongiorno a tutti e buona settimana.
E oggi con noi abbiamo il piacere di avere due giovani presenti a Radio Orizzonti per uno stage sulle comunicazioni, e sono Chiara e Tiziano, che vengono dal Liceo Legnani di Saronno. Quindi a voi, ciao, benvenuti a questa nostra trasmissione. Voi avete visto, conoscete così il nostro prevosto di Saronno, Don Giuseppe. Poi nel corso di questa trasmissione, se avrete qualche domanda da fare, sarà felice anche il prevosto di potervi rispondere. Io vorrei iniziare invece con un grazie questa mattina, unirmi a quello che avete festeggiato, che ha festeggiato con la sua presenza anche, al saluto di Don Alberto, a ringraziare anche qui dei nostri microfoni, a nome di tutta la comunità Crocifisso Risorto e di tutta la città, Don Alberto per i suoi 17 anni preziosi che ha donato a Saronno.
Sì, ero presente ieri ed è come se avessi percepito un duplice circolo d'amore. Anzitutto di una comunità che si stringeva attorno al suo pastore in modo anche molto simpatico, brillante, ma comunque molto affettuoso. E dall'altra parte anche si vedeva nell'emozione di Don Alberto il suo amore per la comunità. È dentro in questa logica dell'amore, della carità vera, come carità pastorale per un pastore e come carità dell'amore vicendevole di cui parlava ieri l'Apostolo, che si vive l'esperienza bella della Chiesa.
Ecco, e noi appunto facciamo tanti auguri a Don Alberto, certo, per il proseguimento del suo apostolato in ogni dove.
Che ricordo davvero con affetto, perché l'avevo incontrato proprio 39 anni fa, dico, per questi ragazzi nel secolo scorso, poco dopo Giuseppe Garibaldi, quando sono diventato prete e prete novello, andai nel decanato di Tradate e lui era il coadiutore, il decano dei coadiutori.
Ecco, quindi complimenti alla Sacra Famiglia per queste feste, queste domeniche di festa, perché ieri era festa per un saluto, domenica sarà festa per un ingresso.
Per un ingresso,
per
sì.
Per l'ingresso del Don Andrea.
Lo accoglieremo domenica.
Ecco, benissimo.
E poi domenica questa abbiamo anche concluso le tre domeniche delle feste degli oratori, altro
esatto.
Momento bello e significativo.
Esatto. L'ingresso di questa mattina io vorrei farlo sul foglio informatore come sempre, perché come sapete la prima pagina del foglio informatore dedicata il messaggio del nostro prevosto Don Giuseppe è dedicato a tutti i fedeli della comunità Crocifisso Risorto, ma anche a tutta la città, se vogliamo. Anzi, siete sempre invitati a prendere l'informatore e anche a portarlo a chi magari in chiesa va meno o non riesce ad andare. E magari se hai il desiderio di conoscere il prevosto ci ha donato la possibilità nelle prossime domeniche di essere presente in tutte le parrocchie della comunità, anche questa bellissima.
Sì, proprio per mosso unicamente dal desiderio di conoscere e di incontrare. Si può amare soltanto le persone che si conoscono, che si incontrano, se no l'amore resta qualcosa di astratto. Ecco perché ho pensato di dedicare nelle prossime domeniche, secondo un calendario che è anche pubblicato sull'informatore, di dedicare il sabato e la domenica in una singola parrocchia. Comincerò proprio sabato e domenica prossima con la parrocchia di San Giovanni Battista.
Alla Cascina Ferrara. Casa mia, insomma. Ecco.
È tua.
Sì.
Allora ti aspetterò là, allora.
Senz'altro.
Anche mia.
Anche del Giancarlo. Bene, quindi siamo sul foglio informatore. Bellissimo il titolo. Il fatto che dica sempre miei cari è la cosa più bella quando si rivolge a noi. Che bella la Chiesa, dice il titolo. Che bella la Chiesa, dall'alto, nel mezzo, insieme. Giancarlo, non hai qualche domanda da fare su questo editoriale?
Allora, Carlo sa che avevo No, non è una domanda, ma mi sembrava di cogliere un collegamento con la sua omelia, quando lei ha parlato dei santi, che sono santi perché sono stati capaci di coniugare tre verbi che sono ascoltare, amare e fare, no? Allora mi cercavo di dire, ma dall'alto, nel mezzo, insieme, io dico dall'alto vuol dire, vabbè, chiaro, dell'ascolto, in mezzo è del fare e insieme è dell'amare, o sì. Sbaglio?
No, non sbagli Giancarlo, da questo punto di vista possiamo anche rileggere così questi tre verbi che ieri la parola di Dio ci offriva. L'ascolto è davvero fondamentale, eh? Ma è dentro anche nella vita, eh? Perché se non ci ascoltiamo, qui abbiamo due bravi alunni, e cosa fanno a scuola se non ascoltare anche un insegnante? Ma questi bravi alunni sono prima di tutto dei figli, cosa fanno dei figli se non ascoltare? Questi bravi alunni sono anche degli amici, e cosa fanno tra amici? Ci si parla, ci si ascolta, quindi il principio è davvero dell'ascolto. Dall'ascolto poi discende l'amare e il dare concretezza a questo amare. Anche se questo titolo è un po' curioso, con l'idea del sogno della Chiesa, a me piace questa idea di poter sognare la Chiesa, di poterla contemplare un po' anche in questo modo, sapendo che la Chiesa, adesso usiamo una parola, è un mistero. Mistero non vuol dire qualcosa di sconosciuto, La Chiesa vuol dire mistero che non finiremo mai di conoscerla, però dobbiamo guardarla davvero da diversi punti di vista. Anzitutto dall'alto. Dall'alto vuol dire cogliere che la Chiesa è davvero un mistero che discende a noi come dono di Dio. Poi con tutte le nostre imperfezioni, con tutte le nostre fragilità, con tutto il nostro peccato. Nel mezzo, ecco, la Chiesa ha un servizio da porre alla città. Questi incontri non saranno soltanto incontri così fra di noi, nelle nostre parrocchie, ma la parrocchia, la Chiesa, è dentro nella città. Ha un servizio da portare e da compiere in città. E poi insieme, questo dicevo anche ieri, è dall'amore che avremo gli uni per gli altri che tutti capiranno che siamo suoi discepoli.
Benissimo, vorrei approfondire anzi un particolare di questo suo messaggio, Don. Che bello vedere la nostra comunità, ciascuno di noi, tu che mi leggi, io che ti scrivo, tutto il popolo di Dio, presbiteri, diaconi consacrati e consacrate, fedeli laici a servizio del bene della nostra città di Saronno, ed è la cosa più bella se si verifica questo. E poi dice, un però io aggiungerei, bisogna continuamente guardare la Chiesa con un nuovo sguardo d'insieme, vincendo ogni diabolica tentazione di divisione per essere nel mondo un segno di unità. Ecco, questo è il momento più difficile, forse, per guardarla bene tutti insieme.
Sì, e forse l'invito ad accogliere già con Don Maurizio, poi Don Armando, Don Claudio, il sottoscritto, venendo in Saronno abbiamo un mandato dal Vescovo, ed è il mandato di creare sempre di più una comunità pastorale. E la comunità pastorale deve davvero vivere insieme. Si sembra un po' ardita, perché in fondo Saronno è una città grande, non si vuole massificare una realtà. Si vuole invece offrire un segno che sia bello, di unità, un segno profetico anche da questo punto di vista. Quindi un servizio che possiamo davvero rendere anche alla città è proprio il servizio dell'essere un cuore solo e un'anima sola, dicono gli Atti degli Apostoli, un cuore solo e un'anima sola. Certo, ogni parrocchia conserva la sua ricchezza, alcune parrocchie conservano anche una tradizione secolare. Se penso alle tre parrocchie, Santuario, Prepositura, San Giovanni Battista, sono secolari queste. Le altre tre sono nate nel secolo scorso, ma sono più vicine a noi. Però tutti hanno una piccola o grande tradizione che si mette a servizio del bene comune, della
benissimo,
comunità.
Con queste parole ci auguriamo che tutti mettiamo questo pensiero nel voler proprio essere insieme. esserlo in tutti i modi, sì. Perché poi tra l'altro per essere insieme dobbiamo sempre pensare a chi ci sta sopra, nel vedere dall'alto. Lei stamattina nell'omelia ci ha detto lo sguardo di Gesù, lo sguardo è la cosa principale, è su di me, su di te, su di lui, su ognuno di noi. Ma io devo dire che tante volte quando sono in momenti di sconforto io dico no, non mi sta guardando, non, mi ha cancellato. Non...
No, no, no. Può venire questo momento e forse è venuto anche a Gesù, quando nel Getsemani dice Padre, se possibile allontana da me questo calice, Dio mio, sulla croce perché mi hai abbandonato. Quindi anche Gesù ha provato questo sentimento che tu stesso dici di provare, che possiamo nei momenti di prova fare nostro, eccetera. Però il sapere che siamo nelle mani di questo Padre che ci ama, che ci vuole bene, quindi non... Ha...
Ragazzi, se volete fare anche voi, quando volete fare qualche domanda al prevosto, pensateci, se trovate, ma è già bello che siete qui con noi ad ascoltare la parola di Don Giuseppe.
Però anche sentire la vostra voce più che volentieri,
Ecco.
Con libertà.
Perché si sa che si è sempre in difficoltà i primi momenti che si viene al microfono,
certo.
C'è sempre l'emozione, insomma. Anzi, invitiamo anche gli ascoltatori ogni volta noi, 02960 2728, se volete intervenire anche solo per fare i complimenti a Don Giuseppe, eccetera, per dare il benvenuto in diretta, in qualsiasi modo, insomma, ecco. Giancarlo, qualche domanda sulla parola? Non ce l'ha.
Sulla parola di ieri?
La parola di ieri.
Ma, sì.
È una delle parole più difficili quella di ieri.
Ce l'ho perché mi hai dato il compito di pensarci. Ci ho pensato. No, allora, secondo me la parola di ieri è una parola universale che va per tutti. Il buon samaritano, chi non conosce il buon samaritano, anche chi non è e chi non vorrebbe essere un buon samaritano e chi non vorrebbe avere accanto un buon samaritano. La società in effetti ha bisogno di gente che si dedica agli altri. Una società senza nessuno che si dedica al prossimo o che si accorge del prossimo, che ha cura del prossimo, sarebbe una società triste, problematica, ma in effetti noi lo constatiamo. Tutte la cronaca di tutti i giorni ci colpisce e ci dimostra cosa può succedere se prevale l'io oppure se mi chiudo in me stesso e non mi apro agli altri. Una cosa però mi ha colpito ieri in questo concetto di universalità di questa parola. E dice, ama il prossimo tuo come te stesso è un comandamento universale. E mi ha colpito il fatto che a un certo punto lei nell'omelia però dice chi non ascolta Dio non può ascoltare il prossimo. Mi ha lasciato un po' allibito perché se io penso alle esperienze di volontariato e dunque di cura del prossimo e di ascolto del prossimo, nella società conosciamo, diciamo, atei o persone non vicine oppure non così calde nella religione, ma che fanno delle cose grandiose, che sono...
Oh, certamente.
Per cui mi sono stato un po'...
Se forse magari è meglio dire che impariamo ad ascoltare Dio, impariamo anche ad ascoltare...
Meglio il prossimo.
Così, sicuramente, perché non possiamo negare che la presenza di Dio, che poi si fa misteriosamente vicino a ciascuno di noi in modi che non sempre percepiamo, quindi però siamo creati a sua immagine e quindi creati dentro in questo dialogo con Lui.
Ecco, poi un'altra cosa era che mi ha un po' più che colpito, a questo punto mi ha interrogato. Tutti, dobbiamo amare tutti. Beh, tutti, il Vangelo dice ama anche il tuo nemico, d'accordo, però amare tutti, anche chi mi è ostile, anche chi ha comportamenti sociali non rispettosi, che distruttivi, amare tutti vuol dire essere capace di stabilire una relazione con tutti, senza trascurare nessuno, ma però devo avere atteggiamenti diversi. Uno lo posso amare abbracciandolo, l'altro posso amare sgridandolo, correggendolo, anche assumendo atteggiamenti ostili, no, ostili no, perché sarebbe, ma atteggiamenti di contrari, ecco, che gli facciano capire. Amare tutti mi risulta difficile.
Ma il tutti è dentro nel fatto che questo, quando Gesù racconta questa parabola, risponde in fondo alla provocazione del dottore della legge, il quale vorrebbe dire: stabiliamo dei confini, mettiamo di lì quello che sono il mio prossimo che posso amare. Nella concezione ebraica del tempo, il prossimo in fondo erano i tuoi vicini, mentre gli altri. Invece la prospettiva che deve un po' essere dentro di noi è una prospettiva davvero universale. Il Papa ha scritto un'enciclica dal titolo Fratelli tutti. E ieri sera citavo anche todos, 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 cioè per tre volte che abbiamo gli esperti della lingua spagnola, andando, forse todos è portoghese,
no,
anche spagnolo, todos, e quindi quando a Lisbona l'anno scorso il Papa, incontrando i giovani, ha insistito su questo todos, su questi tutti. Certo, poi nel momento in cui noi cerchiamo di declinare questo verbo, di coniugarlo nelle azioni concrete, certo ci sono modalità forse diverse con cui riusciamo ad avvicinare il prossimo. Certo, non deve esserci una chiusura, te no perché hai un colore della pelle diverso, oppure te no perché hai una religione diversa, te no perché quella volta là mi hai fatto questo o quest'altro. Ecco, le tre categorie che un po' citavo adesso diventano un po' sintomatiche. Non dimentichiamo mai che quando Gesù usa il linguaggio parabolico lo usa sempre per provocarci, per provocare una nostra risposta. Non a caso conclude Gesù dicendo: va e anche tu fa lo stesso. Quindi va e anche tu, quindi mettiti in cammino. Non è che subito, ma anche il rapporto fra di noi, no? Io questa mattina non sapevo che c'erano questi due ragazzi, li vedo adesso, li vedo sorridenti, posso cominciare a entrare in relazione con loro. Fino a un mese fa non conoscevo il Carlo e Giancarlo, è come incontrandoci e conoscendo che ci si comincia a volere bene, capisci? Ma se io parto prima dicendo alcuni no,
ok,
ecco, alcune esclusioni, quindi non...
Se va inteso questo tutti, va inteso come una predisposizione.
Una predisposizione. Ogni uomo è mio fratello. Ricordo ancora che c'era, parlo dell'anno santo del 75, avevo 15 anni io, e ricordo che c'era questo crocifisso con tutti i colori dell'arcobaleno dietro, no? E con questa scritta: ogni uomo è mio fratello.
No, ma lo chiedevo anche perché a volte noi cristiani, cattolici, veniamo definiti come buonisti, attribuendo a questa parola un che di negativo, no? Infatti, in effetti, osservandoci un po' in modo critico, vediamo che a volte il nostro, alcuni hanno un atteggiamento rinunciatario, un amore rinunciatario, un amore senza acritico, no? Giusto quasi per paura di contravvenire a un comandamento, dice: amo tutti. Però forse ci tira, sì, è un atteggiamento sbagliato anche quello.
No, se così come detto potrebbe essere, presentarsi a qualche fraintendimento. Allora,
l'ho chiesto apposta.
Sì, ben venga che ci definiscono buoni. Piuttosto che cattivi.
Buoni, sì, buonisti. Sì.
Ecco, no, ma già dentro questa idea di bontà all'inizio, eccetera. Io penso che quando parliamo di carità dobbiamo davvero tenere distinti due aspetti fondamentali. Il primo aspetto, quello per cui molte volte veniamo un po' definiti buonisti, ed è quello dell'aiutare il prossimo, dell'essere vicino alla persona che è in difficoltà, al povero, è l'elemosina, è il soccorso, è l'aiuto, è il venire e farsi prossimo a un bisogno particolare. Ma la carità più importante, quella per il quale dobbiamo davvero superare molte resistenze dentro di noi, è quella carità che fa di noi un cuore solo e un'anima sola. Questa è la vera carità. Guarda come si vogliono bene, dicevano i pagani davanti ai primi cristiani. Ed è questa bontà che ha permesso anche al mondo pagano di essere conquistato dall'ideale cristiano. Questo è un linguaggio, davvero questo è un linguaggio universale che crea unità.
Vorrei aggiungere io una cosa visto su Papa Francesco, come ha definito lui il samaritano. Non sto a dirla tutta, ma la conclusione per dire la sua definizione che ci deve molto far riflettere. Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente. Ecco, questo era un po' che contrappone
perfetto,
la richiesta.
E che sta proprio sul primo versante della carità nell'aiutare il prossimo in difficoltà. Ma che, attenti bene, potrebbe stare anche sul secondo versante, che è il versante forse più difficile, il nostro volerci bene, che sembrerebbe la cosa più... E poi, insomma, pensate in un ufficio, pensate in una classe di scuola, visto che ho qua due studenti, è sempre facile voler bene a tutti. Ho fatto anch'io un po' di anni di insegnante, è facile voler bene a quello che doveva c'era l'interrogazione programmata e non è venuto, e quindi sono andato di mezzo io in quell'interrogazione lì. Quindi capite dopo come le cose si... Il primo giorno di scuola siamo tutti amici, no? Ma dopo un po', cioè, non è sempre così facile... Pensate che è una famiglia qualche volta.
Vorrei soffermarmi un attimo sulla forma della parola di ieri, che mi colpisce molto. Beh, innanzitutto la parabola del Samaritano, che è di Luca. Ogni evangelista ha le sue parabole. Mi pare che Luca ne abbia a quella del Samaritano e quella del figlio prodigo.
Ne ha tante. Quindi tante sono condivise nei tre Vangeli.
Allora, in tutte le parabole comporta sempre l'esercizio, l'intervento di Dio. In questa no, solo l'uomo, il samaritano, uno senza nome.
E chi è il samaritano?
Ecco.
C'è una lettura...
Anche, se, la precedo, perché, ma solo per introdurre anche un'altra domanda, se mai. Ma lei, la sua interpretazione del samaritano, ieri è stata un po' spiazzante, perché... Normalmente ci è stato, ma magari ho capito male io, che tutti dovremmo aspirare ad essere il buon samaritano. Invece lei ha dato un'interpretazione diversa.
Ho dato un'interpretazione dei padri della Chiesa, Sant'Ambrogio, oggi anche San Gerolamo. Loro leggono questa parabola in termini cristologici. Il vero buon samaritano che ha lasciato la Gerusalemme celeste. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico ed è arrivato a Gerico. Gerico è uno dei punti più bassi della superficie terrestre, quindi è arrivato veramente fino al profondo. È Cristo, no? E quindi è lui il vero buon samaritano che si è preso cura di noi. Ci sono infatti delle icone raffiguranti dove si vede molto bene che il buon samaritano è proprio Gesù. Che abbraccia questo uomo.
Difatti ha inventato addirittura il sacerdote e il levita, due persone che frequentano l'ambiente sacro, culto. Per dire non è necessario che una sia così, ma è l'uomo, chiunque, qualsiasi.
Certo. Lì noi siamo legati molto a una grande, possiamo dire, questa parabola è stata in modo mirabile sdoganata, usiamo questo termine, dal cardinale Martini 40 anni fa, quando ci ha consegnato la lettera pastorale Farsi Prossimo, e ha presentato molto bene il sacerdote levita come queste figure che si creano degli alibi, delle giustificazioni per non mettersi a servizio dell'altro, ma sono alibi, sono giustificazioni, sono il frutto del mio essere indifferente verso l'altro. Invece il Cristo buon samaritano è venuto e si è preso cura di todos, tutti. nessuno escluso, perché su quella croce muore per tutti.
Un'altra precisazione vorrei sulla domanda del dottore della legge. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Non dice per conquistare la vita eterna. Quindi vuol dire che la vita eterna è l'eredità, è in eredità, però per evitare di essere escluso dall'eredità bisogna poi fare quello che dice nella prima lettura.
Certo.
E questo è il difficile.
Sì, sì. Io dico, più che difficile, dico che è quello che ci affascina. Voi ragazzi, avete cominciato la prima liceo, quante cose non sapevate e quante cose vi sono apparse difficili, no? Magari in matematica, che è la mia materia che ho sempre avuto un po' paura, no? Ci siamo, quindi quante, però dopo passo questo diventa davvero affascinante. Ed è bella quella sottolineatura che fai: noi non conquistiamo un bel niente, noi riceviamo in eredità un dono. L'eredità è un dono che in qualche modo, tra virgolette, ne ho quasi diritto.
Però perché per tenerla buona devo comportarmi bene.
Ma perché comportarmi bene è quello che rende bella la mia vita. Io sono più bello quando amo rispetto a quando odio. Ho una faccia più bella se mi guardo allo specchio quando sono animato da pensieri positivi rispetto a quando, se mi guardo allo specchio, sono animato da cattivi pensieri.
E siamo quasi al termine, però c'è qualche domanda che volevi fare specifica, Giancarlo?
No, una domanda era anche sempre rivolta, dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Adesso, amare se stessi, ma cosa vuol dire esattamente? Perché uno che ama troppo se stesso diventa negativo per gli altri, no? Certo. Diventa egoista, magari si chiude. Certo. Cos'è che vuol dire amare se stesso nella misura giusta?
Certo, allora devo avere anche un'attenzione nei miei confronti, sapendo una cosa però, che io non sono una monade, io vivo in relazione. Noi siamo qui attorno a questo tavolo, no? E siamo qui in sei persone, in qualche modo noi creiamo delle relazioni anche semplicemente con gli sguardi con cui possiamo ammiccare l'uno con l'altro, quindi ascoltandoci. Questo vuol dire voler bene, perché io sono il frutto anche di infinite relazioni con cui ogni giorno entro, ed è qui dentro che io mi costruisco. Tu sei sposato,
sì.
Hai figli,
sì.
Hai nipoti. Capisci che tu sei bello in quanto sposo, in quanto papà, in quanto nonno, no? Poi ti ho visto anche là nella cooperativa, no? Sì. Sei bello anche lì dentro in questa cooperativa. Cioè, capisci come le nostre relazioni sono il modo con cui diciamo la bellezza della nostra vita. Io da un mese a questa parte, 2 mesi ormai a questa parte, no? Comincio a diventare bello diventando salonnese. È qui dentro.
Cioè, amare se stessi vuol dire diventare belli.
È una bellezza, sì, una bellezza che in qualche modo è un fascino.
Poi se uno non si ama, non...
Se io non mi amo...
È un concetto...
Se uno non attima... Siamo quasi in chiusura. Lei augura sempre buon cammino a tutti noi nei suoi messaggi. Noi lo auguriamo
sicuramente
a questi ragazzi
che hanno davanti un anno decisivo nella vostra vita, l'anno della maturità. È un esame che si passa, né? La sera prima si dorme un po' poco, però il giorno dopo ci si accorge che non era poi così. Quindi in bocca al lupo.
Grazie e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie Don Giuseppe.
Grazie, buona giornata a tutti.